Salve ragazzi, buongiorno. Oggi ci concentriamo sulla valutazione delle prove. Articolo 116 del Codice di Procedura Civile. Questa disposizione stabilisce un principio. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il secondo comma poi trae un'altra indicazione, e cioè che il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti danno a norma dell'articolo seguente, cioè nell'ambito dell'interrogatorio non formale delle parti, cioè quell'interrogatorio che il giudice normalmente svolge per chiarire quelli che sono i fatti di causa, per esempio. Oppure dal comportamento che le parti tengono in altre occasioni, ad esempio se non consentono al giudice di effettuare l'ispezione che il giudice abbia ordinato ai sensi dell'articolo 118, o per esempio nel caso in cui il giudice abbia ordinato l'esibizione di un documento ai sensi dell'articolo 210 del Codice di Procedura Civile e le parti non l'abbiano fatto. Su quest'ultimo profilo tornerò più diffusamente, perché il problema della individuazione di una sanzione a fronte della mancata esibizione del documento ordinata dal giudice è un tema che da anni appassiona la dottrina, anche se, e che ha cercato quindi di individuare nell'ordinamento giuridico, in difetto di una norma ad hoc, altre disposizioni nelle quali rinvenire la sanzione alla mancata esibizione del documento. Devo dire però che la giurisprudenza a oggi è assestata sul trarre dalla mancata esibizione del documento effettivamente l'argomento di prova. Che cos'è l'argomento di prova? L'argomento di prova è un pezzetto di prova, cioè non è una prova piena, non è l'argomento di prova una risultanza sulla quale il giudice potrebbe fondare la sua decisione. Può essere, per esempio, un argomento di prova un indizio, cioè abbiamo visto che nella prova presuntiva può costituire una prova quando vi siano vi sia una pluralità di indizi che siano anche gravi, precisi e concordanti. Ecco, se abbiamo soltanto uno di questi indizi, non abbiamo la prova presuntiva, ma possiamo avere un argomento di prova, il quale può assumere una certa rilevanza quando esiste già nel processo qualche emersione di carattere probatorio che può trovare, per esempio, nell'argomento di prova una ulteriore conferma. Il fatto che il giudice debba valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento costituisce la regola generale. Diciamo che il giudice esprime qui tutta la sua funzione di meccanismo di collegamento fra la norma generale astratta, che è la fattispecie, che contempla la fattispecie normativa di una determinata situazione, e la sua vita vera, cioè l'applicazione della norma a una fattispecie concreta e il giudizio di ritenere esistente o inesistente il fatto che costituisce o estingue o modifica o impedisce quella determinata situazione attraverso il meccanismo probatorio. Cosa significhi in realtà prudente apprezzamento del giudice è un elemento discusso fra i materiali caricati su Moodle, che costituiscono i testi di riferimento per questo corso. C'è un bell'articolo del professor Taruffo, un po' risalente perché è del 2005, ma tutt'oggi del tutto valido nelle indicazioni che offre, tra le quali anche che cosa possa significare questo prudente apprezzamento che secondo Taruffo in realtà è una formula abbastanza vuota che difficilmente consente un controllo effettivo su quello che è stato l'iter logico-giuridico che il giudice ha seguito e di cui deve dare conto nella motivazione. Quello che però intanto vorrei focalizzare, anche in parte ritengo ricordandovelo da quello che avrete certamente trattenuto dall'esame di procedura civile, è che questa costituisce una regola generale che ha peraltro delle importanti eccezioni, lo dice la stessa norma, salvo che la legge disponga altrimenti. La categoria più rilevante che costituisce eccezione alla regola del prudente apprezzamento del giudice, quindi della libera valutazione del giudice, è quella delle prove legali. Prova legale non significa che siamo in presenza di una prova che è disciplinata dal codice, perché tutte le prove sono disciplinate dal codice. Pensate alla prova documentale, alla prova testimoniale, alla confessione, al giuramento. Se non sono esattamente disciplinate dal codice, si parla di prove atipiche. Quando si parla di prova legale, si riferisce tecnicamente proprio al momento della valutazione. Perché? Mentre costituisce il principio generale che sia il giudice che deve valutare liberamente la prova, le prove legali costituiscono un'eccezione a questo principio della libera valutazione del giudice. Prova legale significa qui che la valutazione è sottratta alla libertà del giudice perché è effettuata già dal legislatore. Il valore di una determinata prova legale noi lo rinveniamo nella norma e la ratio di questa previsione, cioè del fatto che le prove legali siano sottratte alla libera valutazione del giudice, risiede nel fatto che il legislatore ha inteso codificare quella che è una regola d'esperienza. Le prove legali codificano, cioè cristallizzano a livello di norma, l'id quod plerunque accidit, quello che normalmente accade. La confessione e il giuramento sono prove legali. La confessione costituisce in una dichiarazione che la parte rende contro sé e che è favorevole all'altra parte. La comune esperienza conduce a ritenere che quando si verifichi questo, significa che la parte che fa un'ammissione di questo genere, cioè che contrasta i suoi stessi interessi e che è favorevole all'altra parte, normalmente l'esperienza ci dice che corrisponde a verità. E il legislatore ha ritenuto questo talmente probabile da sottrarlo alla libera valutazione del giudice. Quando quindi in giudizio esiste una confessione, il giudice è vincolato a ritenere esistente il fatto su cui la confessione è caduta. Vedremo poi, se abbiamo tempo, che in realtà ci sono dei margini di valutazione che restano aperti. Lo stesso si verifica con il giuramento. Ci sono varie tipologie di giuramento: il giuramento decisorio, il giuramento suppletorio. Rimetto al giuramento decisorio, una parte può deferire il giuramento all'altra parte. Che cosa significa? Con riferimento a un determinato fatto, che sarà un fatto principale della lite, una parte dice all'altra parte, giura che questo fatto è vero. Se la parte a cui è stato deferito il giuramento giura, quel fatto è considerato vero, con conseguenze notevoli che ci indica l'articolo 2738 del Codice Civile, perché l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento risultasse falso. È possibile che questa parte, che eventualmente ha giurato il falso, sia denunciabile penalmente proprio per falso giuramento, però resta fermo il giudicato civile. L'unica cosa che potrà essere fatta potrà, dalla parte che subisce quindi questo meccanismo, potrà domandare il risarcimento del danno, come ci dice il comma successivo dell'articolo 2738. Ma questo non inficerà la sentenza civile che è stata resa sulla base di questo meccanismo. Quindi è un meccanismo estremamente pericoloso. Tra l'altro, la discussione fra i processualisti circa il mantenimento del giuramento fra le prove legali è accesa da molto tempo, perché in questo caso la regola d'esperienza che sta alla base delle prove legali si è molto allentata nel tempo. Considerate che, ricorderete che la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo costituzionalmente il giuramento effettuato sulla Bibbia. Quindi nel corso del tempo anche il mutamento delle condizioni sociali ha influenzato quella remora morale che stava alla base, che costituiva la ratio del giuramento quale prova legale, si è molto allentata nel corso del tempo. E per esempio il professor Denti, che fu chiamato a capo di una commissione per studiare le riforme da portare proprio alla fase istruttoria del processo, quando si elaborava il processo, il codice di procedura, scusate, del 1942, cioè quello che abbiamo attualmente in vigore. Il professor Denti stigmatizzava la presenza delle prove legali e auspicava che nel codice del 42 fossero espunte. In realtà, come vediamo, le prove legali sono rimaste nel codice del 1942, vi sono tutt'oggi. E già al momento in cui il codice di procedura entrò in vigore, questa ricorrente presenza delle prove legali fu uno degli aspetti più criticati del codice del 42 attualmente in vigore. Se quella della confessione del giuramento è la categoria per eccellenza di prove legali, vi sono peraltro altri casi nei quali il giudizio del giudice è vincolato dal legislatore, magari non in modo così netto, così forte come avviene con queste prove legali, ma rispetto alle quali non può dirsi che ci sia una piena libertà del giudice di valutazione della prova. Uno di questi esempi è certamente costituito dall'articolo 2700 che è intitolato Efficacia dell'atto pubblico. L'atto pubblico, ci dice la norma, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Quindi il valore probatorio dell'atto pubblico, cioè di quell'atto che è redatto da una persona che ha la particolare qualifica di pubblico ufficiale, perché l'atto pubblico prende questa forza dalle qualità di chi lo redige, vincola il giudice a considerare pienamente provati questi elementi. Quindi il giudice non ha in ordine a questi elementi indicati dall'articolo 2700 alcuna libertà di valutazione. Quali sono questi elementi? Ritorniamo, ripercorriamoli. Sono quegli elementi che la giurisprudenza indica come estrinseco dell'atto pubblico, cioè il valore di piena prova che ha l'atto pubblico non riguarda la veridicità delle dichiarazioni che sono rese dalle parti e che costituiscono l'intrinseco, cioè la veridicità delle dichiarazioni. Il pubblico ufficiale non può sapere se quello che le parti dichiarano dinanzi a lui è vero o non è vero. Quello che invece può attestare il pubblico ufficiale, che dunque è coperto da questa particolare forza di piena prova, cioè di elemento probatorio in grado di fondare la decisione del giudice, sono invece gli elementi cosiddetti estrinseci.